Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Radio Network, 第三广播网.
Chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare nel vivo e l'argomento di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento anche il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste. Email radiomagazineinfo@gmail.com, ripeto, radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Milano, dove abbiamo in linea il professor Michele D'Amico del Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria dell'Università di Milano. Buonasera e benvenuto in trasmissione.
Buongiorno, buonasera Dario e buonasera agli ascoltatori.
Ecco, allora, da pochi giorni avete fondato al Politecnico di Milano il Poliam, che è un nuovo gruppo radioamatoriale. Vuoi spiegarci come è nata l'idea?
Sì, Dario, volentieri. Guarda, l'iniziativa che abbiamo proposto insieme a un collega, e poi c'è anche, diciamo, sono anche dei colleghi non docenti che comunque sono radioamatori e hanno partecipato alla creazione del club. Dicevo, la proposta è quella della creazione di un club radioamatoriale di Ateneo e ovviamente l'attivazione della relativa stazione radioamatoriale con il nominativo che ci è stato recentissimamente concesso dal Ministero. E l'obiettivo è quello di esporre i nostri studenti, gli studenti del Politecnico, alle tecnologie di comunicazione wireless più moderne. Quindi l'idea è di rendere disponibile una palestra, diciamo così, nella quale loro possono vedere, divertendosi, l'applicazione concreta dei concetti che hanno appreso nei vari corsi.
Ecco, noi veniamo a sapere sempre cose nuove sul mondo dei radioamatori. Abbiamo saputo che abbiamo avuto un presidente della Repubblica Cossiga che era radioamatore, c'era anche Re Hussein di Giordania, radioamatore. I radioamatori spediscono dei propri satelliti in orbita, sono attivissimi nel campo della protezione civile e intervengono in caso di calamità naturali. Abbiamo saputo anche dalla voce di Ottorino Doardi, ospite della nostra trasmissione, di Joseph Taylor, radioamatore, che è stato insignito di un premio Nobel per le sue ricerche in campo della propagazione delle onde elettromagnetiche, ha sviluppato un nuovo sistema di trasmissione. Ecco, però diciamo che in questo settore, soprattutto collegato alla vostra iniziativa al Politecnico di Milano, è quanto mai importante, diciamo, proprio l'attività di scambio di informazioni tecniche da parte dei radioamatori, ciò che sta attirando attenzione per quanto riguarda il mondo accademico, no?
Sì, diciamo che quello del, diciamo, radioamatore, l'attività radioamatoriale è un'attività squisitamente tecnica, no? Quindi bene si coniuga con le materie che vengono insegnate da noi, soprattutto nelle facoltà di ingegneria delle telecomunicazioni, ingegneria elettronica, ma anche ingegneria aerospaziale. C'è da dire che la radioamatoriale per queste materie, appunto nell'ambito di ingegneria industriale dell'informazione, la radio amatoriale è uno strumento formidabile che è a disposizione di docenti e studenti. E per, diciamo, integrare le conoscenze teoriche con le competenze pratiche, poi, no, che sono necessarie, per esempio, per la realizzazione di circuiti, integrazione di sistemi reali complessi, appunto pensiamo ai microsatelliti, ma anche a sistemi software defined, eccetera. Tra l'altro, ecco, non sorprende che università tecniche prestigiose abbiano sempre creduto nel ruolo didattico della radio amatoriale. Pensiamo, diciamo, ai nostri modelli, che sono l'MIT, Harvard, Yale, Stanford, l'ETH, insomma sono tutti atenei che hanno una stazione, un club radioamatoriale, una stazione radioamatoriale principalmente dedicata agli studenti. Tra l'altro anche le associazioni professionali hanno riconosciuto il ruolo dell'attività radioamatoriale nella formazione di ingegneri qualificati. Penso alla IEEE, no, la IEEE, che è l'Istituto degli Ingegneri Elettrici ed Elettronici Americani, ha chiamato nel 2015 il presidente della Communication Society, ha chiamato a raccolta i radioamatori per dar vita a una serie di attività, inclusa per esempio la creazione di uno special interest group. È un'iniziativa che mancava, singolarmente, ma mancava al Politecnico di Milano.
Ecco, quindi diciamo che è una iniziativa praticamente nuova per l'università, mentre per esempio nel settore del broadcast in passato, già negli anni 30, per esempio in America, in Australia, in Canada, sono nate le radio universitarie, ma con propositi, diciamo, di broadcast, no? di trasmettere programmi culturali. Qua parliamo proprio di vere e proprie stazioni radioamatoriali dove gli studenti potranno avere accesso anche da remoto, dicevi, no?
Sì, l'idea è quella di mettere a disposizione anche l'accesso remoto per chi non potesse fisicamente, per ragioni pratiche, insomma, essere presente fisicamente all'interno della stazione. Diciamo, la stazione radioamatoriale ha un ruolo totalmente diverso da quella broadcast, come ben sappiamo. Al Politecnico c'è una radio, una web radio, che è appunto Poliradio, che è gestita tra l'altro dagli studenti, però è una radio web che fa broadcast,
diciamo che streaming. Trattandosi di una novità, già qual è stata la reazione da parte degli studenti, Michele?
Guarda, noi avevamo l'iniziativa appena partita, noi avevamo già fatto una iniziativa nell'ambito di un, diciamo, di un'attività che si chiama Passion in Action, Passione in Azione. Abbiamo già fatto l'anno scorso una serie di lezioni proprio extracurriculari dedicate al radiantismo, e che si sono poi concluse con una giornata, diciamo, passata una specie di field day che abbiamo trascorso con gli studenti.
Ecco, quindi diciamo questa è una particolarità radio, proprio del club, che si avvicina un po' a quella dell'attività anche delle sedi, delle varie sedi dell'Associazione Radioamatori Italiani, no? Quella anche di proporre non solo la vera e propria attività radioamatoriale, ma di proporre delle conferenze, no? Su temi attuali, sì, diciamo, sì, all'ambiente dell'elettronica e delle telecomunicazioni.
Sì, sì, l'idea poi è quella di creare una serie di eventi, compreso appunto conferenze, seminari, che sono, diciamo, che completano il bagaglio culturale dello studente.
Anche se siamo
in modo
all'inizio
divertente
di questa attività, più o meno su quali argomenti pensate di fare conferenze, di proporre argomenti ai ragazzi?
Guarda, gli argomenti sicuramente molto attuali sono le tecniche digitali, quindi l'SDR, la Software Defined Radio, le modulazioni molto efficienti, ma anche la parte, diciamo, di teoria elettromagnetica per quello che riguarda le antenne, la radiazione e la propagazione, che ha sempre diciamo un aspetto un po' misterioso per chi è estraneo all'argomento.
La propagazione, ultimamente stanno arrivando delle notizie allarmanti circa, diciamo, l'assottigliamento di uno strato della ionosfera di quasi 400 metri, che potrebbe, dovuto all'effetto serra, che potrebbe ripercuotersi non solo nelle radiocomunicazioni abituali delle onde corte, ma anche in altri tipi di comunicazione, tipo satellitari e eccetera eccetera. E io in passato ho avuto il piacere di fare un'intervista con un docente dell'Istituto Navale, all'epoca si chiamava così Istituto Navale, adesso si chiama Partenope, dove lui era proprio un responsabile teorie tecniche delle onde della propagazione delle onde elettromagnetiche, perché tu sai, insomma, per le navi all'epoca, per i marconisti, era molto importante. Allora, Michele, se sei da d'accordo, facciamo una breve pausa e dopo riprendiamo la nostra chiacchierata.
Benissimo, benissimo.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Bene, oggi ci stiamo occupando del Poliam, il nuovo club radioamatoriale del Politecnico di Milano, da dove abbiamo in linea il professor Michele D'Amico del Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria. Ecco Michele, ma al di là della tua, diciamo, del tuo ruolo di docente, vuoi parlarci anche un poco della tua attività di radioamatore? Perché tu, diciamo, sostanzialmente hai portato la tua passione all'università, no? Tu come nasci, sì, come radioamatore?
Sì, guarda, io dal punto di vista radiantistico, diciamo così, nasco nel lontano 1978, e questa la dice lunga su quanti anni ho. Nasco come BCL in realtà, cioè come ascoltatore di broadcasting, di stazioni di radiodiffusione in onde corte. Tra l'altro, una delle prime cose che ho fatto è stata abbonarmi all'Italian Dix News, che tu ricorderai molto bene, naturalmente, che era, diciamo, all'epoca non c'era.
Io volevo nasconderlo, non possiamo.
Vabbè, ma all'epoca era uno dei bollettini che ci portavano informazioni che altrimenti non si riusciva, non c'era modo di avere, quindi era una fonte importantissima di informazioni e di novità.
Cioè,
poi
non
nel
c'era
79
internet, chiaramente
non c'era nulla. Sì, sì, non c'era nulla. Nel 79 divento CB come tanti, e nell'84 divento radioamatore, quindi ho, diciamo, il primo nominativo che mi è stato assegnato. In realtà nell'83 mi ero già trasferito a Milano per gli studi di ingegneria elettronica al Politecnico di Milano, poi non ne sono mai uscito, diciamo, dal Politecnico, e non ho mai perso la passione per,
diciamo,
per la radio.
Sono già diversi anni di insegnamento che stai facendo. Quanti anni di insegnamento?
Sì, 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 io sono, diciamo, sono di ruolo al Politecnico dal 92. Attento. E ho un corso, il primo corso che ho avuto era nel 1998, vado a memoria. Quindi,
ecco, io
sì,
so che qualche
anni.
Cosa di simile al tuo è stato fatto anche al Politecnico di Torino con Angelo Brunero, che sicuramente da radioamatore tu conoscerai, no, come persona.
Sì, 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 sì. Angelo, diciamo, ci si era sentiti ma tanti anni fa, adesso poi onestamente ho perso le tracce di quello che hanno fatto. Mi risulta però che in Italia i club radioamatoriali universitari non siano tanti,
scarseggiano, infatti è per questo la particolarità. Io anch'io non è che seguo molto l'aspetto più per radioamatoriale, anche più per il broadcast e più il mondo delle comunicazioni in generale, che nella trasmissione che abbiamo qui su Radio Magazine, però ho visto che era una particolarità quella tua, sicuramente insieme a quella di Brunero, che a memoria è quello che mi veniva di più, insomma, in mente in questo momento. Quindi, diciamo, tu hai iniziato anche tu come broadcast, più o meno, giusto una battuta su quali sono le particolarità del Dix sulle quali ti soffermi?
Guarda, sì, io, diciamo, da BCL ero appassionato dell'ascolto complicato, quindi delle bande tropicali. All'epoca c'erano i 60 metri, chi li ricorda, insomma, i 90 metri erano popolati da stazioni sudamericane, ma anche africane, asiatiche, che erano abbastanza difficili da ascoltare, ed era, diciamo, una passione. Quindi la passione per il DX mi è rimasta, e mi ritengo ancora un appassionato DX, anche se i mezzi miei sono molto modesti, per cui non riesco.
Dice, per quanto riguarda i radioamatori?
E per quanto riguarda i radioamatori, sempre, diciamo, la mia passione resta il DX anche sulle bande radioamatoriali. Io comunque non ho perso l'abitudine di ascoltare anche le broadcasting, quello che c'è rimasto, naturalmente.
Mi fa piacere, perché allora a questo punto, visto che hai lanciato un club all'università, aprirai un capitolo per il radioascolto con i ragazzi, no?
Assolutamente, assolutamente. Io sono fondamentalmente, profondamente convinto che il radioascolto sia la premessa indispensabile per poi poter diventare un buon radioamatore. Cioè, bisogna ascoltare prima di parlare, anche perché poi ascoltando, al di là, diciamo, della tecnica operativa, ma si impara a conoscere anche il mezzo, no? Cioè, sia la radio che il mezzo propagativo, si capisce. Si diventa radioamatori migliori, secondo me.
È un peccato, purtroppo, che ahimè, con le nuove tecnologie, i mezzi delle new media che ci sono oggi con internet, purtroppo ci sono tante trasmissioni in lingua italiana, e con Morandotti, che spesso è ospite nella nostra trasmissione, parliamo, mm-hmm. purtroppo sono scomparse tante trasmissioni. Io ricordo, certo. che penso che a memoria Teise ci siamo conosciuti il periodo ancora quando c'era il programma in italiano della BBC di Londra, no?
Quindi sì, penso... ho fatto in tempo ad ascoltare qualche puntata, poi lo chiuserò. Sì,
sì, infatti. E, dunque, visto che il tempo a nostra disposizione volge al termine, abbiamo qualche altra cosa da aggiungere su questo particolare del Polyham, no? Si chiama?
Polyham, sì, Polyham, che sarà una combinazione di Politecnico e Ham, che è, diciamo, la sigla con cui sono identificati i radioamatori nel mondo anglosassone. Ma guarda, noi siamo appena partiti, l'entusiasmo c'è, e vediamo anche un buon riscontro da parte degli studenti che sono curiosi. Gli interessi, diciamo, dei ragazzi sono un po' diversi rispetto ai nostri, perché, come si diceva prima, adesso non c'è più, c'è meno, molto meno la magia del collegamento a grande distanza, perché con internet si arriva ovunque in un istante. Però adesso, per esempio, i ragazzi sono molto interessati al making, quindi alla costruzione, ma anche alle tecniche digitali. Quindi noi siamo fiduciosi di poter portare avanti, insomma, questa iniziativa stimolante anche per i giovani, insomma, anche e soprattutto per le nuove leve.
Allora, Michele D'Amico, in collegamento telefonico da Milano, grazie per essere stato in trasmissione, ci sentiamo a presto.
Grazie a te, grazie a chi ci ascolta. Ciao Dario.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Google stenderà un nuovo cavo sottomarino a fibra ottica che collegherà la costa orientale degli Stati Uniti e Las Toninas, in Argentina, con ulteriori approdi in Brasile e Uruguay, conosciuto come Firmina, il tutto per servire meglio gli utenti in Sud America per i servizi cloud e consumer di Google. Il cavo sarà progettato e installato da Subcom entro la fine del 2022 e operativo dal 2023. Oggi il data center di Google più vicino nella regione, e l'unico in Sud America, si trova vicino Santiago, in Cile, collegato agli Stati Uniti tramite il cavo Curie, sempre di Google. Il cavo Firmina, che prende il nome dall'autrice e abolizionista brasiliana Maria Firmina dos Reis, aumenterà gli investimenti del colosso di Mountain View nella regione. Il cavo Tannat, una joint venture tra Antel Uruguay e Google, ad esempio, collega già le stesse località, mentre il cavo Monet connette Stati Uniti e Brasile. In questa tecnologia a fibra ottica, il segnale viene amplificato ogni 100 km tramite corrente elettrica ad alta tensione. Una caratteristica tecnica che fa risaltare il progetto, composto da 12 coppie di fibre, è la possibilità per il cavo di essere alimentato da una singola fonte, rispetto ai lunghi cavi sottomarini tradizionali, che di norma devono essere alimentati in più punti. Boom di popolarità per Voilà, la nuova applicazione per iOS e Android. Sfruttando l'intelligenza artificiale applicata alle foto, trasforma ogni tipologia di selfie in un cartoon in stile Disney. Meglio conosciuta come Voilà AI Artist Cartoon Photo, il software è stato realizzato dalla società WeMagine AI, con la volontà di permettere a tutti di calarsi nei panni di un personaggio Disney Pixar, in maniera gratuita. Una volta ottenuta l'immagine, questa può essere postata sui social o utilizzata come avatar su tante piattaforme. Ci sono dei limiti. L'app non consente più volti per rendering, come la foto di una copia, e non riconosce le foto di animali. A pochi giorni dalla pubblicazione, sono oltre 30.000 le recensioni su Google Play e Voilà è balzata nella top 20 nella sezione foto e video su App Store. Ma come accaduto già per app simili, come FaceApp, che trasforma i volti delle persone tramite intelligenza artificiale, anche nel caso di Voilà si è palesato qualche dubbio sulla privacy. L'app richiede agli utenti di caricare un selfie o un ritratto, in modo che il viso venga rilevato dall'algoritmo e trasformato in una selezione di 4 diversi rendering animati. Secondo un'analisi dei termini di utilizzo, effettuata dalla società di sicurezza Kaspersky, una clausola afferma che le foto utilizzate nell'app diventano di proprietà dell'azienda, che potrebbe utilizzarle anche per altri scopi. La stessa Kaspersky ha però affermato che, ad oggi, Voilà risulta affidabile perché non mostra comportamenti sospetti nell'invio di informazioni verso server di terze parti. Una super squadra di 300 esperti, con una dotazione di 530 milioni di euro fino al 2027 per proteggere l'Italia dal rischio cyber. Sono i numeri dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, creata oggi con un decreto legge firmato dal Premier Mario Draghi e approvato dal Consiglio dei Ministri. Un esperto sarà designato alla guida. Il nome attualmente più accreditato è quello di Roberto Baldoni, numero 2 del DIS, con delega proprio al cyber. Una svolta epocale in un settore diventato centrale, tanto che, si legge nella della bozza. C'è straordinaria necessità ed urgenza di attuare misure tese a rendere il paese più sicuro e anche nel dominio digitale. La vulnerabilità delle reti e dei sistemi informativi di soggetti pubblici e privati, infatti, possono provocare il malfunzionamento o l'interruzione di funzioni essenziali dello Stato con potenziali gravi ripercussioni sui cittadini, sulle imprese e sulle pubbliche amministrazioni, sino a poter determinare un pregiudizio per la sicurezza nazionale. Un esempio del pericolo incombente è l'attacco hacker con richiesta di riscatto che lo scorso maggio ha paralizzato uno dei più grandi gasdotti degli Stati Uniti, rischi che sono del resto ben presenti al governo. Abbiamo il 93-95% dei server della pubblica amministrazione non in condizioni di sicurezza, è l'allarme lanciato da Vittorio Colao, ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e il sottosegretario con delega all'intelligence, Franco Gabrielli, ha riconosciuto che il paese ha una fragilità. La bozza di decreto in 19 articoli avanza delle proposte di modifica, in particolare rafforzando il ruolo di garanzia dello stesso comitato sul nuovo organismo che prevede specifici poteri di controllo da parte del comitato. L'agenzia opererà sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio. Nasce un nuovo organismo, il Comitato Interministeriale per la Cybersicurezza, CIC, con funzioni di consulenza, proposta e deliberazione in materia. Presieduto dal Premier, è composto da ministri di esteri, interno, giustizia, difesa, economia, sviluppo economico, transizione ecologica, università e ricerca e dal ministro delegato per l'innovazione tecnologica. La dotazione finanziaria dell'organismo è in continua crescita, passando dai 41 milioni di euro del 2022 ai 122 milioni del 2027. La pandemia ha accentuato il divario digitale tra nord e sud del mondo. Nei primi tre trimestri del 2020 le vendite dei dispositivi elettrici ed elettronici è calata del 30% nei paesi a medio e basso reddito, mentre ha fatto registrare solo una flessione del 5% nei paesi ad alto reddito. Lo dimostra l'ultimo rapporto redatto dalle Nazioni Unite e dall'Istituto delle Nazioni Unite per la formazione e la ricerca, UNITAR. A livello globale, è stato il settore degli elettrodomestici pesanti come frigoriferi, lavatrici e forni a far segnare il calo di vendite più consistente, pari al 6-8%, mentre i piccoli dispositivi per l'informatica e le telecomunicazioni hanno fatto registrare solo una riduzione dell'1,4%. Analizzando in dettaglio quest'ultima categoria, emerge come le vendite di computer portatili, smartphone, console e accessori per i videogiochi siano cresciute a livello globale e nei paesi ricchi, mentre si sono ridotte nei paesi a medio e basso reddito. Il trend globale sembra contraddire le aspettative circa un aumento delle vendite trainato dalla digitalizzazione imposta dal lockdown. Google dedica il suo doodle in 3D a Margherita Hack, la signora delle stelle, di cui si è appena celebrato il 99esimo compleanno. Il doodle la ritrae con l'asteroide a lei dedicato in movimento, e un gattino. Astrofisica, accademica, divulgatrice scientifica e attivista Margherita Hack, nata a Firenze il 12 giugno 1922 e morta a Trieste il 29 giugno 2013, ha anche difeso i diritti civili sostenendo in maniera aperta cause come, appunto, la protezione degli animali e l'uguaglianza per tutti. Un piccolo approfondimento su questa notizia, insieme al testo completo di quelle che vi abbiamo letto oggi, li troverete sul sito www.radiomagazine.net.
Termine, prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, email radiomagazineinfo@gmail.com e dal nostro sito potrete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.